Lei viene da Bologna con me, ma originariamente è inglese. Quindi qualche parola per presentarmi. Ho 37 anni, sono uno dei responsabili della chiesa di San Lazzaro, che è un paesino attaccato a Bologna, e mi occupo di diverse cose, quindi sono anche coinvolto nell'insegnamento nel Comitato Nazionale di Percorsi Porterbrook, e lì ho avuto l'occasione di conoscere meglio anche Marzio. Fra le altre attività saremo anche presto coinvolti in un church plant, una fondazione di chiesa in una zona vicino a Bologna, tra Bologna e Ferrara, con Atti 29. E nel tempo libero e come passione mi piace lavorare con i giovani e sono coinvolto in questa missione Youth for Christ, di cui dopo parleremo anche un po' meglio. E il mio compito particolare è quello dei progetti nelle scuole superiori e faccio parte appunto anche del Comitato Nazionale in questo. Quindi ci tenevo davvero a ringraziarvi per l'opportunità che avete dato ieri ad Esther e a me di essere con voi, per il privilegio che ci avete dato di lavorare con i vostri adolescenti. Noi ci siamo divertiti, spero anche loro, e davvero ci fa piacere la possibilità di stabilire questo lavoro di networking tutti quanti insieme. Ed è un piacere appunto aver potuto collaborare con Marzio, con Ruben e con tutti quanti gli altri. È anche davvero un piacere essere questa mattina con voi. Abbiamo avuto qualche tempo fa il vostro pastore Pippo in chiesa da noi, quindi è bello appunto conoscersi meglio come chiese. E parlando anche con Marzio, l'idea questa mattina era di fare qualcosa di un pochino diverso. Quindi guarderemo insieme il testo di Luca 15, ma l'introduzione, la presentazione che farò per questo sarà molto simile a quello che facciamo con alcuni gruppi adolescenti e soprattutto ho fatto questa presentazione in diverse scuole di Bologna in questo modo. Quindi vi chiederò di fare un piccolo salto indietro nel tempo per alcuni di voi e fare finta di essere adolescenti un'altra volta. Alcuni dovranno fare un salto un po' più grande degli altri, altri non dovranno fare per niente, e quindi questo è il bello. Spero di facilitare anche il lavoro di chi fa la traduzione, spesso mi trovo io in quel ruolo, quindi so cosa vuol dire. Quindi se userò qualche parola strana o altro, non c'è problema, fammi un segno così provo a spiegarmi meglio. Ora, quanti di voi hanno un iPhone 5? Alzi la mano. Oh, non tanti, eh? Quanti vorrebbero avere un iPhone 5? Ok, ma è già qualcuno di più. O anche un iPad, una di queste cose tecnologiche. Bene, pensate che io conosco un ragazzo a Bologna che regala gli iPhone 5, iPad e tutti questi gadget ai suoi amici. Volete conoscere questo ragazzo? Gli regala gli iPhone 5. Lui viene da una famiglia molto particolare. Questa famiglia abita nella regione più bella d'Italia, ovviamente l'Emilia-Romagna, in provincia di Bologna, e viene da una famiglia che ha una ditta che lavora, qui lavorano in campagna e fanno i famosi prosciutti bolognesi. L'unico vero prosciutto che si può trovare è quello che si fa a Bologna. Queste famiglie si chiamano gli Onofri, questo è il cognome. E il padre ha un tipico nome della provincia di Bologna, si chiama Duilio, Duilio Jacopo è il secondo nome, quindi lui è Duilio, Duilio Jacopo Onofri. E ha due figli, uno di 19 anni, Innocenzo, e uno di 17 anni, Igor. E Igor è il nostro ragazzo. Igor, pensate, viene da questa famiglia, diciamo un po' strana. Igor è andato da suo padre, Duilio Jacopo, e gli ha detto: papà, non voglio più stare in campagna. Davvero odio la vita della nostra fattoria. Dammi 200.000 euro che so che ce li hai e io voglio farmi la mia vita. E Duilio Jacopo gli ha dato 200.000 euro sull'unghia. E così Igor si sta divertendo a spendere tutti questi soldi. Regala iPhone, iPad a tutti i suoi amici. E anzi, cosa ha fatto? Ha organizzato una gita tutti quanti ad Amsterdam, che è ancora la capitale del divertimento anche per gli adolescenti di oggi, ha pagato concerti per gli One Direction per tutti quanti, ogni sera si va fuori a bere, a fumare, tutto quello che offre Amsterdam. Però Igor si sta accorgendo di una cosa strana, che 200.000 euro sono tanti, ma non sono infiniti. A forza di spendere e spandere, si è ritrovato che li ha finiti tutti. E il giorno che ha finito 200.000 euro, il giorno dopo ha finito anche gli amici. E cosa è successo? Beh, è arrivata questa crisi. La crisi che ha colpito tutta quanta l'Europa. E quindi lui non ha trovato neanche lavoro, non ha trovato niente da fare. E sa che anche a casa Duilio Jacopo, il papà, e Innocenzo, l'altro fratello maggiore, stanno facendo una gran fatica ad andare avanti per via della crisi. E quindi si rende conto che sì, i 200.000 euro che gli ha portato via stanno cambiando la situazione anche della famiglia. Però Igor è ancora orgoglioso. E allora cosa fa? Beh, va a lavorare nei pub in cui ha speso tutti i suoi soldi. E così dopo l'ennesima notte a pulire vomito e altre belle cose che si può trovare in un bagno di un pub, decide che si è toccato il fondo e vuole tornare a casa. Così, via autostop, arriva da Amsterdam fino a Bologna e Duilio Jacopo è stracontento di rivedere questo figlio che è tornato a casa. Il fratello Innocenzo un po' meno. Tornando direttamente dalla Coldiretti di Bologna, vede arrivare quel disgraziato di suo fratello e non si fa problemi nel dire al padre che non è contento per niente che quel disgraziato di Igor sia tornato a casa. Immagino che avrete ben capito qual è la storia che c'è alle spalle, e questo è uno dei modi che noi usiamo come Youth for Christ per rendere attuali queste bellissime storie che Gesù ci ha lasciato, conosciute come parabole, e usarle per interagire con i ragazzi. Quindi adesso vorrei andare insieme nel nostro testo, quindi andiamo a Luca 15, e iniziamo a guardare i primi due versetti, poi leggeremo il resto dal versetto 11. Quindi Luca 15:1 ci viene detto che tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui, a Gesù, per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Andiamo ora alla nostra storia, versetto 11, è Gesù che parla. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Ed egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammassato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Benora, noi guarderemo a questo testo questa mattina rispondendo a tre domande che saranno anche i nostri tre punti principali. La prima domanda: ciò che è perso per sempre? Seconda: chi si è perso senza essersene reso conto? Terza: chi può ritrovare ciò che è stato perso? Ripeto: ciò che è perso per sempre? Chi si è perso senza rendersene conto? Terza e ultima: chi può ritrovare ciò che è stato perso? Ma preghiamo insieme prima. Padre, sì, questa mattina vogliamo venire a te e vogliamo chiedere la tua benedizione sulla tua parola. E vogliamo chiederti di aiutarci a comprendere la tua parola. Vogliamo davvero comprenderla e capirla. Ma vogliamo anche chiedere il tuo aiuto per amare la tua parola. E vogliamo che la tua parola abbia un impatto nelle nostre vite. Quindi, Padre, davvero aiutaci a comprendere, ad amare e a vivere la tua parola, per essere quella luce che tu ci chiami a essere nelle nostre scuole, nelle nostre famiglie, nel nostro vicinato e nel nostro luogo di lavoro. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, cerchiamo di mettere un po' questa parabola, questa bellissima storia che Gesù ci ha lasciato, che conosciamo così bene che spesso rischiamo di perdere il senso della parabola, di metterla nel suo contesto, dicevamo. Anche perché quando insegno sia a percorsi che nel gruppo di uomini che seguo in chiesa, io ripeto sempre questo ritornello. Un testo fuori dal suo contesto è un pretesto, e io lo contesto. Così è un bel gioco di parole che ci si ricorda bene. Quindi, come vedete spesso nelle nostre Bibbie, so che non posso fregare alcuni di voi perché avete studiato anche il libro Il Dio Prodigo, però spesso nelle nostre Bibbie troviamo questo titolino sopra, Il Figliuol Prodigo. Sappiamo che i titoli, così come la divisione in capitoli e in versetti, non fa parte del testo originale, e qualche volta questi titoletti sono fuorvianti per capire il centro del testo che vogliamo affrontare. Quindi spesso io sono allergico a questi titoletti che troviamo sopra. Quindi infatti, se io vi chiedessi, e questa non è una domanda retorica, ma mi aspetto una risposta, secondo voi chi è il protagonista di questa storia? Idee? Chi è il protagonista? Il padre? Ok, sapevo che non potevo fregarvi. Nessuno vota per il figlio prodigo, il figlio minore? No, ok, ok, siete troppo avanti. Però è importante, appunto, capire il nostro testo, perché se il protagonista fosse davvero il figlio minore, beh, allora non avremmo bisogno del versetto 11 e potremmo terminare con il lieto fine del versetto 24. Invece noi vediamo che il padre ha due figli. È un caso? Che cosa abbiamo letto nei primi due versetti del capitolo 15? Chi era il gruppo di ascoltatori che ha ascoltato questa parabola? Chi è che me lo sa dire? Pubblicani e i peccatori? Un gruppo? Alta voce, se non mi sento. I farisei e gli scribi, altro gruppo. Gesù sta parlando a due gruppi ben distinti. E guarda caso, nella sua storia ci sono due fratelli. Ah, Gesù sa che cosa sta facendo. Non è un caso che Gesù nella sua storia ha due fratelli e il pubblico che sta ascoltando questa storia è composto di due gruppi ben distinti. Peccatori e pubblicani, scribi e farisei. Ed è ad entrambi che Gesù rivolge questa parabola. Andiamo quindi al nostro primo punto e alla nostra prima domanda. Ciò che è perso per sempre? E quindi cerchiamo di conoscere il figlio minore nella nostra parabola, che nella nostra storiella abbiamo chiamato Igor Onofri. Che cosa fa questo figlio minore? Versetto 12, andiamo a guardarlo insieme. Va dal padre e gli dice: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Beh, questo figlio minore non sta solo chiedendo la parte di eredità che naturalmente gli spettava. ma sta facendo un passo molto più grave. Di solito quando è che si riceve un'eredità? Quando qualcuno muore. Difficilmente riceviamo un'eredità prima. Quindi il figlio minore sta letteralmente dicendo al padre: non solo io non sto bene in casa tua, ma per me è come se tu fossi morto. Tutto quello che mi interessa di te sono i tuoi soldi. Non ho niente a che fare con te. Ma in quella cultura, quello che sta facendo ha una portata ancora più grande, che noi più di 2000 anni dopo facciamo fatica un po' a comprendere la portata. Infatti il figlio minore, ricevendo in anticipo, e a quell'epoca era possibile ricevere questo, ricevendo in anticipo la sua eredità, però perdeva qualsiasi diritto su tutta la proprietà della famiglia, ma diceva appunto: io non faccio parte di questa famiglia. Lui perdeva il suo nome, la sua posizione e la sua condizione in quella società e in quella comunità. Lui si stava letteralmente tagliando fuori dalla comunità in cui era vissuto fino a quel momento. E così, compiendo quell'atto, il figlio più giovane è consapevole non solo del pieno significato delle sue azioni, ma anche delle conseguenze a lungo termine delle sue scelte. Però che cosa si dice dei giovani che sanno vedere solo davanti al loro naso e non pensano mai alle conseguenze a lungo termine? Qualsiasi ragazzo, noi il nostro Igor diciamo che ha 17 anni, ma è probabile che quella fosse l'età anche della storia originale, pensa di essere immortale, che niente gli possa succedere e in fin dei conti non pensa davvero al futuro. E spesso questo è vero per tutti noi. Tutti noi, in un certo qual modo, ci comportiamo come se non ci fosse un domani e tutti noi siamo immortali. Ma il figlio più giovane scopre ben presto e sulla sua pelle che c'è sempre un prezzo da pagare. E così diciamocelo, noi iniziamo a provare compassione per questo povero, anche se disgraziato, figlio minore. Anch'io mi identifico tantissimo con il figlio ribelle, perché anch'io alla mia epoca, per fortuna i miei genitori non vengono in giro con me quando vado fuori a predicare, perché potrebbero raccontarne di storie di quanto ero ribelle, quando avevo i capelli lunghi, giacca di pelle e quanto altro. Però appunto noi tendiamo a provare simpatia per questo ribelle figlio giovane. E in fin di conti diciamo: ok, però non tutto quello che gli è successo era una diretta conseguenza di quello che ha fatto. In fin dei conti la carestia che è venuta nel paese non era mica una conseguenza delle sue scelte. O forse no. Se noi leggiamo, leggo io per voi un testo che conosciamo molto bene, in Deuteronomio 5,16, che fa parte appunto dei 10 comandamenti, che cosa dice Dio? Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, il Dio tuo, ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Però anche qui facciamo un salto culturale, perché la discesa di questo ragazzo nel degrado più assoluto non si ferma qui. Lui era del popolo di Dio e doveva lavorare, versetto 13, in un paese di gentili, in un paese che non riconosceva Dio quale Dio, che non lo onorava, non lo glorificava, non santificava il giorno del riposo. E non finisce qui, versetto 15, lui si mise a lavorare con uno degli abitanti di quel paese, che lo fece lavorare come guardiano dei maiali. E sappiamo che per il popolo di Israele il maiale era considerato un animale impuro. Quindi questo giovane ha continuato a cadere e cadere e cadere sempre più in basso. E addirittura, versetto 16, è arrivato a desiderare il cibo dei maiali, degli animali impuri. Ma nessuno gliene dava. Lui desiderava mangiare il cibo dei maiali, ma nessuno gliene dava. Così ricapitoliamo un po' tutta la situazione di questo figlio più giovane. Non solo ha perso per sua scelta ogni diritto sulla proprietà della sua famiglia, ha perso il suo nome, la sua posizione, il suo prestigio che godeva all'interno della sua comunità. Lui non solo si è tagliato fuori dalla sua famiglia e dalla sua comunità come se fosse morto, come se non esistesse più, ma non santificando il nome di Dio, il giorno del riposo, lavorando in un paese di gentili, lavorando con dei maiali, si era tagliato anche fuori dal popolo di Dio. Ed è molto interessante che è a questo punto, non prima, a questo punto che lui si rende conto della sua situazione, versetto 17. È a questo punto che non solo si rende conto di aver ferito il proprio padre, ma che si rende conto di aver insultato e ferito Dio stesso. È a questo punto che il figlio più giovane è pienamente cosciente della portata di tutto quello che ha fatto, della portata del suo peccato. E così decide di abbandonare la vita seguita finora e di tornare indietro, di tornare al padre. Ma tornando per cosa? È interessante anche questo. Il figlio minore si propone di tornare al padre per cercare riconciliazione, ma non per essere ristabilito nella sua posizione. Lui si rende conto, io voglio cercare di essere riconciliato al padre, ma non mi posso aspettare di essere ristabilito nella condizione di figlio, nella condizione che io ho scelto di lasciare. E così leggiamo al versetto 18 che il figlio più giovane dice: Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Luca 15:1 Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Riassumiamo quindi quello che abbiamo visto in questo primo punto e facciamo il collegamento con i primi ascoltatori di questa parabola. Così come il figlio più giovane, anche i pubblicani erano degli israeliti che lavoravano per dei gentili. Così come il figlio più giovane, anche i pubblicani erano degli israeliti che lavoravano per dei gentili, infatti loro raccoglievano le tasse per l'odiato invasore romano. Così come il figlio più giovane, anche i peccatori vivevano la loro immoralità pubblicamente ed erano considerati dal resto della loro società come spiritualmente morti. Così come il figlio più giovane, anche i pubblicani ed i peccatori potevano comprendere la portata del loro peccato, decidere di abbandonare la vita seguita fino a quel momento e tornare al padre. Beh, con questa storia, molto conosciuta e molto amata, per oggi Gesù ci ricorda, Cristo ci ricorda che anche noi, anche ognuno di noi, così come il figlio più giovane, può comprendere la portata e il proprio peccato, abbandonare la vita seguita finora e decidere di tornare al Padre. Ora andiamo a vedere il secondo personaggio di questa parabola, con la nostra seconda domanda. Chi si è perso senza essersene reso conto? Chi si è perso senza rendersene conto? Quindi andiamo a conoscere meglio il secondo protagonista di questa parabola, che nella nostra storia avevamo chiamato Innocenzo Onofri. Ora, a questo punto vi chiedo di essere onesti. Alzi la mano chi fa il tifo per il figlio più giovane. Ok, non tantissimi. Alzi la mano chi fa il tifo per il secondo fratello, per il fratello maggiore. Ah, ok, nessuno. Nessuno fa il tifo per il fratello maggiore. Perché non sta simpatico nessuno. A chi è che sta simpatico il classico bravo ragazzo che obbedisce sempre, fa sempre i compiti? No, facciamo il tifo per il ribelle. Nessuno si vuole identificare con il classico, bravo ragazzo. E così spesso, quando raccontiamo la parabola del figliuol prodigo, ci scordiamo che c'è anche il fratello maggiore. Il fratello maggiore, che è appunto il classico bravo ragazzo, il classico bravo figlio che tutti i genitori vorrebbero avere, o forse no, che appunto è il contraltare di tutto questo. Ma il problema sta proprio qui. E quindi andiamo con ordine e fatemi dire qualcosa di abbastanza ovvio. Il padre è padre di entrambi i figli. Non è solo il padre del ribelle, è anche il padre del bravo ragazzo. Gesù apposta ha raccontato una storia dove c'è un padre con due figli, che hanno uguale importanza e giocano un ruolo di uguale importanza. Però appunto il figlio maggiore è il classico bravo ragazzo, come diremmo oggi, e questo è il suo problema. Lui era cosciente della sua innocenza e della sua moralità. Lui è sempre stato vicino al padre, non solo aveva amato il padre, ma aveva amato il lavoro della famiglia. E infatti al versetto 25 lo vediamo che lui sta tornando dai campi, torna dopo una dura giornata di lavoro nei campi. Ma il problema di questo figlio, che noi abbiamo chiamato Innocenzo Onofri, era che lui usava la sua innocenza e la sua moralità per condannare gli altri. Lui si sentiva un gradino sopra. Lui era e sapeva di essere il bravo ragazzo, non come il fratello. E così guardiamo il versetto 30. Quando il figlio maggiore torna e gli viene detto che il figlio minore è ritornato, al versetto 30 che cosa dice al padre? Questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute. Ora, nei versetti precedenti andate a riguardarli velocemente e ditemi dove c'è scritto che il figlio minore ha sperperato i soldi con le prostitute. Non c'è scritto. Non ci viene detto. Se noi troviamo al versetto 13 che ci dice che è partito per un paese lontano e vi ha sperperato i suoi beni vivendo dissolutamente. Ma non c'è scritto che ha speso tutti i suoi beni con le prostitute. Forse questo è quello che avrebbe fatto Innocenzo, il figlio maggiore, se avesse avuto quei soldi. Ma non ci viene detto da nessuna parte che è quello che ha fatto il figlio minore. Ma non finisce qui. Che cosa ci viene detto? Guardiamo bene le parole del figlio maggiore. Chi sta davvero accusando? Contro chi scaglia tutta la sua moralità e la sua innocenza? Guardiamo che cosa sta dicendo. E guardiamo bene le parole. Se noi ci facciamo caso, il figlio maggiore non chiama mai il figlio minore fratello. Nemmeno una volta si rivolge a lui chiamandolo fratello. Ma nemmeno una volta chiama il padre padre. E questo in quella cultura era davvero offensivo. La frase che dice, questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute. Beh, questo a me ricorda tantissimo quei genitori che quando il figlio si comporta male è sempre figlio dell'altro. Non so, nelle vostre famiglie a me capitava sempre. Ogni volta che ne combinavo una ero sempre figlio o di mio babbo o di mia mamma quando si parlavano fra di loro. Ma non finisce qui. A me ricorda tantissimo lo scaricabarile che Adamo ha fatto con Dio. Leggo io per voi perché lo conosciamo benissimo. Lo troviamo in Genesi 3, i versetti da 11 a 12. Quando Dio parla ad Adamo, gli dice, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Il figlio maggiore sta accusando il padre con tutta la sua innocenza e moralità. E in che contesto avviene questo? Avviene di fronte a tutti gli ospiti che erano stati invitati nella casa del padre per festeggiare il ritorno del figlio minore. E vediamo che è il padre che esce di casa e deve pregare il figlio maggiore di entrare in casa con lui. E anche qui, in quel contesto culturale, sarebbe stato il ruolo del figlio maggiore essere alla porta di casa ad accogliere tutti gli ospiti che venivano nella casa. Mentre il figlio maggiore sta fuori ed è il padre che deve uscire per convincerlo a entrare. Ma non finisce qui, perché nelle parole del figlio maggiore vediamo che è proprio lui, nella sua presunzione moralista, che fa il contrario. È lui che si autoabbassa dalla posizione di figlio a quella di servo. E non ha senso. Andiamo a guardare quello che dice, perché il padre lo chiama figliolo. Il figlio maggiore non chiama mai il padre padre. Ma il padre lo chiama figliolo, e al versetto 29, quando il figlio minore si rivolge a lui e gli dice: Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. Vediamo qui tutta la sua moralità. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello, è il padre che lui fa, gli ricorda che sono fratelli, questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Fine. Gesù finisce qui la storia. E Gesù davvero è un maestro nel usare queste storie per dare un messaggio fortissimo ai suoi ascoltatori. Perché questa è una storia con un finale aperto. Non sappiamo come va a finire. Che cosa avrà fatto il fratello maggiore? Sarà rimasto fuori, arroccato nella sua moralità e nella sua innocenza? Giudicando tutti, partendo dal padre, o si sarà reso conto di quello che stava facendo e sarà entrato in casa a festeggiare il ritorno del fratello minore? Non lo sappiamo. Gesù ci lascia questo bellissimo finale aperto per farci appunto interrogare. Gesù sta dicendo: la porta è aperta. Hai visto l'esempio del figlio minore, quello che lui ha fatto? La stessa cosa può fare anche il figlio maggiore. Versetto 2 di Luca 15. I farisei e gli scribi mormoravano. Mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Riassumiamo quindi quello che abbiamo visto in questo secondo punto. Abbiamo visto che così come il figlio maggiore, anche i farisei e gli scribi erano troppo coscienti della loro innocenza e della loro moralità, e da quel piedistallo condannavano tutti gli altri. Così come il figlio maggiore, anche i farisei e gli scribi, forti della loro giustizia, alla fine condannavano Dio. Condannavano Cristo, dicendogli: Ma guardalo, va a mangiare con i peccatori, allora anche lui è un peccatore. Così come il figlio maggiore, anche i farisei e gli scribi dovevano comprendere la portata del loro peccato, accettando con umiltà la porta che Gesù gli stava indicando. Ma Gesù ricorda anche a noi oggi che così come il fratello maggiore, ognuno di noi può facilmente pensare di essere una brava persona. Non ho mai ucciso nessuno, non sono mai andato a prostitute, non mi sono mai drogato, non ho mai rubato. In fin dei conti non sono poi malaccio, no? Ma ognuno di noi è chiamato a comprendere la portata del proprio peccato. E ad ognuno di noi Gesù indica la porta da cui può entrare per essere accolto. Ora alla fine andiamo al vero protagonista, come giustamente avete riconosciuto fin dall'inizio, di questa parabola. Questo fantastico e stranissimo padre. E quindi chi è che può ritrovare ciò che è stato perso? Perché sottolineiamolo, nelle parole di Gesù non ci viene mai detto che il figlio minore si è ritrovato. No, no, no. È stato ritrovato. È un'azione passiva. L'unica cosa che aveva fatto il figlio minore era quella di perdersi. Ma è stato ritrovato. Allora, quanti padri ci sono qui presenti oggi in questa chiesa? Alzate la mano. Quanti padri ci sono? Ok, ce ne sono diversi. Quanti padri si comporterebbero come questo padre? Quanti padri, se vostro figlio vi venisse a chiedere, magari non 200.000 euro, mettiamo solo 20.000, glieli darebbero così sull'unghia, senza fargli nessun problema? Vedo sì che nessuno alza la mano. Ok, quanti padri, sapendo il modo in cui il figlio sta spendendo i soldi, lo lascerebbero lì e non andrebbero subito a correre tirandolo per un orecchio e riportandolo a casa, sei un disgraziato, che cosa stai facendo? Mio padre avrebbe sempre fatto così con me se avesse potuto. Quanti padri, e questo è ancora più difficile, quando il figlio finalmente torna a casa, non gli direbbero, vedi, te l'avevo detto che cosa succedeva se facevi quelle cose? Hai ricevuto solo quello che ti sei meritato. Ti accolgo, ti voglio bene come prima, ma devi imparare la lezione. No, questo padre è davvero strano. Non fa nessuna di queste cose che ogni padre umano farebbe. E questo perché il padre che ci viene descritto, che nella nostra storia abbiamo chiamato Duilio Jacopo Onofri, di questa famiglia di Bologna, non è un padre normale, è Dio stesso. Dio non solo ci vede da lontano, come il padre di questa parabola, ma ci ha sempre visto. Dio ci ha sempre visto e ci ha visto in tutta la degradazione del nostro peccato. Ci ha visto in tutta la sofferenza del nostro peccato. Ed è lo stesso Padre che vede il pentimento sincero per il nostro peccato. Così ritorniamo alla nostra parabola. Se noi guardiamo esattamente quello che ci viene descritto, noteremo che non è né il figlio minore né il figlio maggiore ad essere sempre in controllo della situazione, ma è il padre. È il padre che ha sempre avuto il controllo di tutta quanta la situazione. Quando il figlio minore prende su e se ne va, non è il figlio maggiore che governa l'azienda di famiglia, ma il padre. È il padre che accoglie in casa, che invita in casa sia il figlio minore che il figlio maggiore. È il padre il capo famiglia. È il padre che senza curarsi dell'etichetta di quell'epoca corre ad accogliere il figlio minore ed esce di casa quando nessuno se lo sarebbe aspettato per invitare il figlio maggiore a tornare in casa. È sempre e solo questo straordinario padre che agisce per andare a trovare quello che era stato perduto, che ricostituisce il figlio più giovane nella posizione di figlio e di erede, e non quale servo come lui voleva essere riaccolto. Ed è sempre il padre che invita il figlio maggiore a entrare in casa, quale figlio ed erede, e non quale servo quale fa finta di essere. È il padre che festeggia. Pensiamo, davvero ragioniamo sull'immagine che ci è descritta. È il padre che fa festa, che festeggia perché ciò che era perduto è stato ritrovato, perché chi era morto è tornato in vita. Così Gesù ci dice al versetto 10, così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Il nostro ravvedimento dà gioia a Dio che vuole fare festa, perché ciò che era perduto è stato ritrovato. Riassumiamo quindi quello che abbiamo visto in questo terzo e ultimo punto. Dio non solo ci vede da lontano, come il padre della parabola, ma ci ha sempre visto. Ha visto la degradazione del peccato in cui siamo caduti. Ha visto tutta la nostra sofferenza nel peccato che ci siamo autoimposti. E vede anche il pentimento sincero dal nostro peccato. E così, come il padre accoglie con lo stesso amore sia il figlio minore che il figlio maggiore, Dio accoglie con straordinario amore ogni peccatore che si ravvede. È il padre che festeggia, perché ciò che era perduto è stato ritrovato, perché chi era morto è tornato in vita. Ben ora vi rivelo un piccolo trucchetto che ho usato, forse non ve ne siete accorti. Spesso capita che quando lo racconto ai ragazzi invece se ne accorgono subito. Andiamo a guardare alle iniziali dei nostri protagonisti, la storia che mi ero inventato. Il padre l'avevo chiamato Duilio Jacopo Onofri. Le iniziali fa Dio. Il figlio minore, Igor Onofri, io. Il figlio maggiore, Innocenzo Onofri, io. Così forse vi siete riconosciuti nella ribellione del figlio minore. O forse ci riconosciamo più spesso nella falsa innocenza del figlio maggiore. Ma alla fine in entrambi ci sono sempre e solo io. Però il protagonista, per fortuna, non sono io. Il protagonista, l'agente attivo di tutta la storia, è questo straordinario, incredibile, estranissimo dal nostro punto di vista, padre. È Dio. È il padre che corre incontro al peccatore, che esce di casa per venirci incontro. E così Gesù ha fatto capire questa lezione importantissima a questi due gruppi, a questi due fratelli, al gruppo dei pubblicani e dei peccatori e al gruppo degli scribi e dei farisei. Gli ha fatto capire la lezione importantissima. È che non ci sono due gruppi, ma ce n'è uno solo. Tutti e due i gruppi facevano parte dell'unico gruppo dei peccatori. Non ci sono due fratelli, uno migliore e uno peggiore dell'altro, sono entrambi peccatori, perché non c'è nessuno che si può dire giusto davanti agli occhi di Dio. Ma Gesù dice questa bellissima notizia, il Padre corre incontro. E noi sappiamo come Dio il Padre è corso incontro a noi, mandando suo figlio a morire al posto nostro per i nostri peccati sulla croce. Gesù ha portato tutta la ribellione del figlio minore e tutta la falsa moralità del figlio maggiore. Ha portato ogni nostro singolo peccato. Pensate al peccato peggiore, al più schifoso che avete commesso, che potreste commettere. Quello Gesù lo ha portato. Gesù è diventato un adultero sulla croce. È diventato un assassino, è diventato il peccato sulla croce. E Gesù lo ha pagato al posto nostro una volta e per tutte. Così Gesù indica la porta attraverso la quale possiamo passare, la porta dalla quale Dio ci vuole accogliere e dirà in Giovanni 14,16: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E in Giovanni 10,9: Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. E così Gesù, e questa è l'ultima parola che vi voglio lasciare, con questa parabola ci mostra il Dio prodigo, l'incredibile e straordinario amore di Dio, che si è compiuto sulla croce, dove Gesù è morto al posto nostro per i nostri peccati. Così tutti i figli sono accolti a entrare nella casa, sapendo che i loro peccati sono stati perdonati. Preghiamo insieme.